but my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Verde Chiaro, Verde Scuro. Io sono Massimo Sartori e in questo podcast, voi sapete, io vi parlo di Irlanda qui su Radio Oltrelago, cioè su questa web radio che trasmette all'indirizzo oltrelago.it o che, volendo, potete ascoltare in maniera molto ma molto più comoda, lo dico sempre, scaricandovi l'app da Google Play. L'app si chiama Wall Web Oltrelago e lì potrete ascoltarvi tutto su cellulari, su tablet, dove volete voi, dovete ascoltare, potete ascoltare tutte le trasmissioni o i podcast che questa radio offre. Cominciamo oggi. Oggi si parla, come al solito, di Irlanda, si mette tanta musica, perché questo programma è e rimane una scusa per mettere musica, ma parliamo poi di spigolature che riguardano l'Irlanda e oggi parliamo di letteratura. Chiaramente facciamo un velocissimo volo d'angelo, basandosi su alcuni fatti accaduti ultimamente. Parlare della letteratura irlandese non è facile. È un popolo, un piccolo popolo, come dico sempre, con una letteratura immensa, a cominciare, che so, nel passato, Jonathan Swift, William Butler Yeats, Oscar Wilde, James Joyce, Cole Tobin, Shimusini, Lewis O'Brien, Bram Stoker, George Bernard Shaw e tanti altri. La cultura irlandese ha questa caratteristica che questa letteratura, pur essendo una letteratura antica, torna e ritorna continuamente. Ultimamente Paul Lynch, un bravissimo scrittore irlandese, ha vinto il Booker Prize. Il Booker Prize 2023 con The Prophet's Song, la canzone del profeta, tra parentesi nella piccola frase che io metto sempre sotto il podcast della radio, ci troverete anche il titolo e chi ha scritto questo libro, perché è un libro che io consiglio caldamente, The Prophet's Song, che è stato poi tradotto in italiano con la canzone del profeta. Il Booker Prize è un premio che si tiene da decenni, è un premio molto importante. Addirittura a questo Booker Prize c'erano The Beasting di Paul Murray e Prophet Song di Paul Lynch, che poi ha vinto. È un grande, come dire, un grande premio che viene dato alla letteratura di lingua inglese, che ha cambiato tanti nomi e in cui si vince un po' di soldini, e soprattutto sta a significare che la letteratura che ha vinto è una letteratura viva, che ancora può produrre grande scrittura. Ricordiamo, come giustamente ha detto qualcuno, che fondamentalmente gli irlandesi sono lo 0,1% di chi parla in lingua inglese, e dato questo premio dedicato solo alla letteratura in lingua inglese, questo la dice lunga sulla forza e l'importanza, che è opposta chiaramente al numero di irlandesi che esistono. Ma ci fermiamo un attimo, cominciamo. Abbiamo detto, questo è un programma, è semplicemente una scusa per mettere della musica e parlare di Irlanda, e allora facciamola questa integrazione tra letteratura e musica e cominciamo con una canzone del 1982. Lui è Phil Lynott, è un personaggio che avete sentito e risentito da me e da tanti altri in questa radio, ex leader dei Skid Row, dei Thin Lizzy, e questa è una canzone tratta da un album che è omonimo. È una storia d'amore molto semplice. La canzone si chiama Vecchia Città, Old Town, e ce l'andiamo a sentire.
Only too well. The girl's a fool, she broke the rule, she heard a lie. This time he will break down. She's lost his trust and so she bust all his laws. The system has broken down. Robots has broke down. This boy is cracking up. This boy has broke down. She plays it hard, she plays it tough. But that's enough, the love is over. She's broke his heart and that is rough.
The same, honey, when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town.
Siamo ascoltati questa canzone di Phil Lynott dall'album Phil Lynott Album, un omonimo, è una bellissima canzone, ma andiamo avanti a parlare così spigolature sulla cultura irlandese. Si è messo in risalto come l'Irlanda continua a produrre delle voci letterarie fresche, sofisticate, a un ritmo incredibile. Ricordiamo che questo Booker Prize è stato vinto nel 2005 con The Sea, poi da Sebastian Barry e poi da Anna Wright con The Gathering, un altro libro di cui ho messo il titolo in italiano, La Veglia, edito dalla Nave di Teseo, perché è un libro anche questo che consiglio vivamente e molto molto dentro la cultura irlandese. Gli irlandesi hanno avuto un momento, anche un momento non facile, poi hanno, al momento della crisi, la famosa crisi del 2008 che ha esplosa, è stata una crisi economica ma anche una grande crisi culturale, lì gli scrittori hanno ricominciato a parlare d'Irlanda, hanno cominciato a parlare delle proprie problematiche, le problematiche di questa terra che cambiava con il miglioramento economico, e all'improvviso si era trovata davanti, gli anni 2000 avevano portato la tigre celtica, all'improvviso si era trovata davanti uno stop, tutto il mondo si era trovato davanti a uno stop, a uno shock economico. L'Irlanda l'aveva, mi ricordo, c'ero, l'aveva sentito particolarmente bene, e la forza della letteratura irlandese era chiaramente poi una risposta all'incertezza dilagante che dilagava nel paese. E pensano che fondamentalmente, molti critici e scrittori irlandesi pensano che fondamentalmente la forza della letteratura irlandese sta nella sua capacità di inserire nelle storie individuali le difficoltà che affronta un'intera nazione. E proprio questo è l'esempio del libro che si chiama The Gathering di Anna Wright. Ma ci fermiamo un attimo, parlerò di questo libro fra un poco, ci fermiamo un attimo per andare a sentire un altro po' di musica. Andiamo a sentire, oggi la musica è molto variopinta e variata, proprio anche per mettere in risalto da una parte, dal punto di vista librario, le grandi differenze culturali, la grande anima che c'è all'interno della cultura irlandese. Parleremo di questo libro, La canzone del profeta, e sentiremo che anche la fantascienza o il fantasy o il futuro distopico entrano nella cultura libraria irlandese. Così facciamo nella musica. Abbiamo sentito un rappresentante degli anni 70-80, Old Town, Phil Lynott. Andiamoci a sentire quelli che sono stati il mainstream di grandissimo livello dagli anni 80 in poi, sono ovvero gli U2, qui in un live da Rutland Dam con un signorino che si chiama B.B. King. La canzone si chiama When Love Comes to Town, quando l'amore arriva in città, e la voce che sentite e soprattutto la chitarra che sentite è proprio quella di B.B. King, When Love Comes to Town.
Love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna
When Love Comes to Town, quando l'amore arriva in città, lui era B.B. King e la canzone degli U2, però chiaramente qui si dice c'era B.B. King e anche gli U2. Va bene, ma è una questione proprio di gusti personali. Stavamo parlando in precedenza della sempre risorgente letteratura, forza della letteratura irlandese. Stavo parlando esattamente di un libro che si chiama The Gathering, il raduno, la veglia, anzi forse più precisamente poi in italiano qui è stato tradotto con la veglia, è la storia e, come dicevamo prima, la capacità degli autori irlandesi di inserire nelle storie individuali le difficoltà che affronta tutta una nazione. Questa biglia, questo libro di Anne Wright, che ha vinto il Booker Prize, è un libro che parte proprio da questo presupposto e che consiglio caldamente. Praticamente siamo nel 2008, abbiamo detto c'è stata una crisi economica, ma c'è stata anche una crisi culturale e sociale irlandese, soprattutto la crisi culturale legata moltissimo agli episodi, l'esplosione degli episodi di, era praticamente veniva fuori tutto quello che il cambiamento culturale aveva spinto, non c'era più la forza della Chiesa di tenere bassi o di tenere sottoterra molti scandali, molte cose brutte che esplodeva, che succedevano, che erano successe, ma grazie alla forza della Chiesa non se n'era saputo in giro, ora venivano fuori, e sto parlando proprio degli scandali della pedofilia che hanno colpito la terra irlandese, un po' tutto il mondo, ma la terra irlandese, che era una terra di cui comunque non c'era forse più la religiosità di un tempo. Comunque c'era una sorta di rispetto per la Chiesa Cattolica e anche soprattutto per quello che aveva significato in dei momenti di scontro culturale con l'Inghilterra, anche se poi lì erano cose più profonde, più difficili, più ramificate, però la Chiesa era importante perché era la loro cultura contro quella degli anglicani, quindi anche da questo punto di vista questo rispetto era venuto a mancare perché erano cambiati i tempi, perché erano cambiati la società, c'erano nuove generazioni e stavano venendo fuori tantissimi, sono successe in quel tempo tantissime cose brutte legate alla pedofilia, legati a bambini ritrovati feti all'interno dei territori di conventi e cose così. E questo libro proprio lo dice a un certo punto, in questo libro il protagonista, uno dei protagonisti, questa di cui state leggendo è l'anatomia e il meccanismo di una famiglia, ma in realtà proprio lo dice letteralmente, di un intero cazzo di paese che sta sprofondando nella vergogna. E questo era la motivazione, quindi grande libro che, ripeto, l'ho messo sulla frase che accompagna il mio podcast qui su Radio Oltrelago, chiunque lo voglia andare a vedere, un libro che consiglio vivamente perché è scritto molto bene, è molto bello e parla della cultura irlandese. E ci fermiamo ancora una volta, andiamo a una canzone, cambiamo stile, abbiamo sentito un po' delle chitarre forti, abbiamo sentito gli U2, B.B. King, abbiamo sentito Phil Lynott. Andiamo a un cantautore, in Italia li chiameremo cantautori. Lui si chiama Mike Flannery, un tipino che viene da Blannery nel County Cork, da un album che si chiama Il treno del pomeriggio, sicuramente uno stile più dimesso, parla anche lui di cose di Irlanda, ma in questo caso è una canzone molto personale. Anche lui se la prende un po' con l'eccesso di soldi, con i troppi soldi che ci sono in giro, e parla di un The Tender, un tenerone, il quale protesta contro la società che sta cambiando, protesta contro i ricchi e perde, va a raccontare al pub che perde la sua ragazza proprio a uno molto ricco. E quindi andiamoci a sentire questa canzone, anche ironica se vogliamo, di Mike Flannery, si chiama The Tender, dall'album Evening Train.
Spirits are frank, with some and some for all. The only spirits here, man, are hanging off the wall. Yeah, you know well as I do that we don't serve up cheer when they come for anesthetics, and it's been this way for years. They empty out their glasses, they fill them up with tears. One for the road, one for
sharp businessman. He said, I trusted love, not money. And now look where I am. You've had enough, Joe. You gotta go now. You've had too much, Joe. I send you home. Counsel, I don't get close. I'm on no rescue mission, man. I'm in no rescue boat. I'm here to make money, wages plus tips for pouring water into sinking ships.
Si chiude così Mac Flannery con la sua The Tender, il tenero. E stavamo parlando della corrispondenza tra la cultura irlandese e il suo scrivere, e la scrittura irlandese che dà il meglio di sé quando parla delle proprie problematiche. Sta proprio stato detto nella capacità di inserire nelle storie individuali le difficoltà che affronta tutta una nazione che è molto piccola e che quindi sente le difficoltà anche di una regione o dell'altra come un qualcosa di assolutamente personale. Attenzione, no, questo qui, riprendere il ruolo della tradizione, lo dice anche Orla Darling, che è una scrittrice e giornalista, sul sito The Conversation, la conversazione, riprendere il ruolo tradizionale del riflettere sui momenti di difficoltà, anche sugli elementi peggiori, diciamolo così, della società irlandese. Infatti Prophet Song, la canzone del profeta Lynch, è ambientato in una Irlanda distopica che scivola verso il totalitarismo e ha per protagonista poi una donna che si chiama Eilish, che deve proteggere la sua famiglia in una società che praticamente ha perso la sua vena democratica e sta andando via, se ne sta entrando nel totalitarismo, e nessuno sa come fare a fermarla. Quindi, come vedete, anche una proiezione della difficoltà dei tempi, la cosa che è migliore che fanno gli irlandesi quando scrivono, cioè scrivere su se stessi e su quello che intravedono della propria società. Questo perché succede? I motivi sono tanti. Sebastian Barry, un giornalista e scrittore, ha detto l'Irlanda è una cuspide perduta dell'Europa nella pioggia, e questo ci ha spinti a questa strana attività che è scrivere, scrivere, scrivere in continuazione. Ci si mettono sicuramente delle caratteristiche culturali, perché scrivere romanzi è considerata un'attività degna di rispetto, interessa tutte le regioni, interessa tutte le classi sociali, non ci sono distinzioni fra lo scrittore alto e la scrittura commerciale, tra narrativa e saggistica, e all'interno dei generi letterari, tra i diversi generi letterari. E questo intanto è un punto che molto a favore della cultura irlandese, interessa tutte le classi sociali, non ci sono distinzioni nette tra questi scrittori che parlano di determinate cose e la loro proprio provenienza culturale, anche perché lì, questo è un tasto che toccheremo dopo, lo Stato ti aiuta, lo Stato lì ti aiuta e ti aiuta veramente. Ma ci fermiamo un attimo, parliamo di musica, parliamo di scrittura? No, parliamo di musica. La canzone si chiama Flame, la fiamma del 2008. Loro sono un gruppo rock, sia rock anche pop, che sono i Black Swan, vengono dal County Kildare, non lontani da Dublino, e sono famosi per aver avuto tantissime partecipazioni a dischi anche di altri grandi della musica come U2 e tanti altri. La canzone si chiama Flame e ce l'andiamo ad ascoltare. I Black Swan con questa Flame, e andiamo avanti, chiudiamo un po' questo discorso sui perché e per come della sempre rinascente cultura, la scrittura irlandese. Abbiamo detto che interessa a tutti le classi sociali, non c'è una considerazione tra, come in molti altri paesi, tra la scrittura alta e la scrittura bassa. La scrittura irlandese non è mai scappata dallo sperimentalismo. Questo lo scrive Clark, un giornalista sul Guardian. Non sono mai stati spaventati gli irlandesi da quello su cui si poteva scrivere, e questo ha contribuito a renderla sempre e comunque innovativa. La prosa ha una nitidezza elergica, elettrizzante, e scrittori in grado di anche scuotere dei ritmi vecchi e creare poi una piccola, volta dopo volta, una piccola rivoluzione culturale e letteraria. Inoltre c'è la caratteristica, forse differente da noi, anzi direi differente da noi, che hanno una tradizione culturale passata enorme, l'ho detto all'inizio, da Oscar Wilde, da Beckett, Bernard Shaw, James Joyce e così via, però questa struttura che hanno sopra non è vista come una cosa pesante, il ricordo è presente nelle città, il ricordo è presente nella gente, anzi è una spinta a fare e non vista come dove non è un peso di una tradizione da dover affrontare con sofferenza, anzi forse è proprio il contrario, è una spinta a voler fare meglio e sempre di più e toccare tutte le tematiche. E come disse qualcuno, quando le cose in Irlanda non vanno tanto bene e gli scrittori ne parlano, allora si scrive meglio, tanto che una giornalista fece una battuta: quando gli irlandesi soffrono, quando l'Irlanda soffre, gli scrittori scrivono meglio. Gli irlandesi, per scrivere bene, per fare belle canzoni, devono stare sempre un po' male. E questa è una caratteristica, è una battuta questa qua, ma anche la battuta questa, come la battuta che riguardava di quella dell'Irlanda, di un pezzo di terra infilato nel mare, con sicuramente un ambiente non facile, un clima non facile, questo sicuramente aiuta a quella così di quella che viene chiamata la interiorizzazione. Lo si vede nella scrittura, lo si vede nella poesia, lo si vede nella musica. E ne parlando di musica, dato che qui musica non ne metto mai, andiamo a sentire un certo signore che si chiama Paul Brady, che è uno dei che ha scritto le più belle, alcune bellissime canzoni irlandesi, ma con dei testi interessantissimi. Anche questa canzone che andiamo a sentire, Crazy Dreams, esplora un po' la natura, che devo dire, del perseguire i propri sogni e lo struggimento che c'è nel perseguire i propri sogni. E quindi ci andiamo a sentire dall'album Hard Station, una stazione difficile, la canzone di Paul Brady, Crazy Dreams.
Snow.
ascoltato il caro vecchio Paul Brady con questa canzone Crazy Dreams, Sogni Pazzi, sul il desiderio di una persona di inseguire i propri sogni e però come riuscire a farli. E andiamo avanti, sempre con questo discorso tra musica e letteratura nella cultura irlandese. Questo signore si definiva una persona della working class, un individualista della working class, e qui in questa canzone che andiamo a sentire, che è un blues che si chiama appunto Bullfrog Blues, cioè il blues della rana toro, lui si chiama Rory Gallagher, una canzone del 72, è un live, e riflette proprio lo struggimento di un lavoratore, un personaggio, un individuo della working class che fronteggia delle difficoltà economiche e la mancanza di opportunità nella vita. E queste erano tematiche che Rory Gallagher spesso incontrava, spesso ne parlava, perché si sentiva lui un cantante del popolo. Ma di Rory Gallagher ci fermiamo qui a parlarne, sentiremo la canzone, ci fermiamo qui a parlarne, perché ovviamente a Rory Gallagher la prossima puntata sarà dedicata proprio a una monografia sul nostro buon Rory da Cork, anzi da Ballyshannon, ma è un altro discorso. Ci andiamo a sentire 1972, Bullfrog Blues.
We'll be right back.
energia, ritmo incredibile questo personaggio, Rory Gallagher. L'ho detto, ci farò una puntata monografica perché ha delle bellissime canzoni e ha dei momenti di chitarra che sono impressionanti. Stavo parlando, giriamo un po' sulla cultura della letteratura in Irlanda. C'è anche da dire che la letteratura in Irlanda viene sostenuta, e viene sostenuta veramente. Faccio un esempio: una legge del 1969 esenta da chi inizia a scrivere un libro e lo presenta, lo esenta dal pagamento delle imposte sul reddito, il che non è poco. Addirittura nel 2022 c'è un programma pilota che sta durando ancora, che prevede un assegno di 325 euro a settimana per circa 2000 artisti scelti. Come scelti non lo so, ma comunque 325 euro a settimana per una selezione tra 8200 candidati. Questo vuol dire che per un periodo di 3 anni questi ricevono qualcosa che è intorno ai 1400 euro al mese per scrivere. Questo perché, come dicevo prima, anche perché la letteratura è importante, e soprattutto il mestiere del letterato non è considerato un mestiere di serie A o di serie B o di serie C, non ci sono vari livelli, è un mestiere di qualsiasi cosa si parli. E poi c'è la proposta di un sostegno per chi fa lavori creativi. Il governo ha un fondo anche per le riviste, che sono fondamentali nel mantenere, come dicono loro, forte la comunità letteraria irlandese, e che fanno, quindi lo scrittore pensa a quel punto che avere successo è possibile e quindi comincia a scrivere perché ha dei sostegni, può sopravvivere e può limitarsi a scrivere e quindi sviluppare la sua fantasia. E poi riceve anche, come ho detto, delle forme di esenzione dalle tasse. Non è poco, è una forma di sostegno che qui, vabbè, niente polemiche sterili, ma comunque un po' qui ce la sogniamo, diciamo così. Andiamo avanti con la nostra musica. Passiamo oggi, ho detto, siamo una musica che passa, che va a vedere tutti i fronti della cultura musicale irlandese. Lei è un personaggio che conoscono tutti, la compianta Sinéad O'Connor, qui da un album che si chiamava The Lion and the Cobra, il leone e il cobra, una canzone che si chiama Mandinka, che è un'esplorazione della ricerca di se stessi e dell'indipendenza. Da che cosa parte Sinéad O'Connor? Mandinka è un gruppo tribale dell'ovest dell'Africa, dalle parti del Mali, e chi se lo ricorda, il romanzo da cui può tratto, un grandissimo romanzo che ebbe un grande successo, da cui fu tratto una serie TV anch'essa di grandissimo successo, la famosa Radici in italiano, che poi nell'originale inglese era Roots. E lo schiavo che arriva in America e che poi diventa un cittadino americano a tutti gli effetti era proprio uno della tribù Mandinka, e quindi prende questa parte da questo presupposto Sinéad O'Connor per parlare in una canzone di la interpretazione di se stessi e la ricerca della propria indipendenza. E quindi 1987, dall'album The Lion and the Cobra, Mandinka.
Oh,
si torna alla ricerca di se stessi con Sinéad O'Connor, con questo testo molto impegnativo, persona impegnativa che ci manca tantissimo, persona contrastata, contrastante, ma sicuramente sincera, e ci manca tantissimo. Abbiamo fatto questa volo così a planare, direbbe qualcuno, sulla cultura libraria moderna irlandese, che è sempre viva, è sempre votata all'interiorizzazione, perché, come ho detto prima, qui a Elena l'ha fatto molto ridere questa frase: quando stanno male scrivono meglio. Ma è vero che l'interiorizzazione funziona così. Qualcuno disse, una vecchia frase, non so chi l'ha detta, non so se la famosa "il genio è dolore", ma probabilmente è proprio così. Chiaramente poi è un discorso relativo, perché ci sono tante le cose di cui ancora si potrebbe parlare per cercare di capire perché di questa ritornante, crescente, sempre ritornante cultura irlandese. Stesso discorso lo facciamo per la musica, questa sempre tornante, ritornante cultura musicale irlandese, che ha prodotto fenomeni clamorosi. Ne abbiamo sentiti qualcuno e ne andiamo a sentire altri. Forse sono meno famosi, però sono lo stesso importanti. Il punto, anche questo da tenere presente, che loro sono in parte irlandesi e in parte canadesi, quindi questa cultura irlandese, questa cultura celtica che si sparge nel mondo, così come si sono sparsi nel mondo gli irlandesi durante un periodo della loro storia non facile, uno dei tanti periodi della storia irlandese non facile, che ha prodotto anche lì tanti momenti, tanta cultura, e questa può essere una spiegazione. Loro si chiamano The Mahones, la canzone si chiama Paint Down Red, dipingi di rosso la città, ha un significato, praticamente significa, è uno slang che usano, che è quello di dire, fare, uscire fuori, bere molto, danzare, ridere con gli amici. Loro lo chiamano Paint Town, forse questo gioco di parole tra pinta e dipingere, che in italiano non è facile capire, però paint, forse in inglese sicuramente ha tutto un altro significato. La canzone è del 1996 ed è una bellissima canzone, secondo me, molto simpatica e molto energetica. Paint Town Red.
Hold on.
This Fucking Town Red. Dipingi questa puntini, 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 città di rosso. Nel significato molto, molto semplice, usciamo fuori a divertirci, a bere, a danzare e chiacchierare con gli amici. E quindi andiamo avanti e curiosamente passo subito alla canzone che viene dopo, perché voglio proprio mettere in risalto, come dicevo prima, la grande qualità e la grande diversità della musica irlandese e la sua capacità di tirare fuori cantanti, gruppi, singoli, chitarristi clamorosi. Quello che andiamo a sentire si chiama Gary Moore, è una canzone scritta insieme a Phil Lynott, quel signorino che abbiamo sentito prima, considerato uno dei più grandi chitarristi di sempre. La canzone si chiama Parisian Walkways, passeggiate spagnole, e ascoltate bene questa chitarra, perché è considerato uno dei pezzi più belli della storia della musica, giustamente.
Michelle and old Beaujolais wine, and I recall that you were mine in those Parisian days.
Musica melodica, la melodia evocativa, di un senso di desiderio che trasmette questa canzone, questa chitarra. Lui era Gary Moore. E siamo in chiusura, e abbiamo parlato un po' di letteratura. Ci sono tanti gli argomenti che non abbiamo toccato. Ovviamente, come ho detto, anche la composizione sociale irlandese, con quello scontro che c'è stato, il grande scontro, incontro culturale, religioso con l'Inghilterra, che ha prodotto a livello culturale, ha prodotto tanto, tantissimo. Non ci scordiamo che molti, tipo Jonathan Swift, così, dei grandi della letteratura irlandese del passato, ma anche alcuni presenti erano comunque dei protestanti e non dei cattolici, perché di ridurre l'incontro contro tra l'Inghilterra e l'Irlanda semplicemente a una cosa protestanti e cattolici non rende minimamente l'idea di quello che è stato e di quanto le due società poi siano entrate l'una nell'altra. Poi la composizione anche geografica e popolativa dell'Irlanda conta tantissimo, con delle grandi città che sono poi poche, che sono poi Cork, Dublino, aggiungiamoci va anche Galway, che quindi ha prodotto anche da un certo punto di vista una gentrificazione proprio della cultura, dove ci sono stati grandi centri culturali, Dublino ovviamente, il grande centro culturale dell'Irlanda, e queste e tante altre cose. E l'abbiamo sentito anche nella musica, abbiamo sentito i blues di Rory Gallagher, li risentiremo, questa musica e questa grande chitarra di Gary Moore. E adesso andiamo a sentire qualcosa di assolutamente differente. Se la musica di prima poteva, come ho detto, essere evocativa, era un qualcosa che, dell'anima, come viene detto così, questa che andiamo a sentire ora, forse a livello qualitativo, chi lo sa, non sarà sicuramente all'altezza di quella di prima, però, come dire, io vi sfido alla fine di questa canzone che andiamo a sentire di togliervi questo ritornello dalla testa. Loro sono, li conosciamo bene, i Dropkick Murphys, e la canzone del 2013 si chiama The Boys Are Back.
We're coming for you.
rumorosi, energetici e tecnicamente molto validi, però non ce lo scordiamo, sono i Dropkick Murphys, la canzone che abbiamo sentito, The Boys Are Back, con il suo ritornello, i ragazzi sono tornati e stanno cercando guai. E quindi ultima canzone che ci aspetta, ultima canzone, anche questa per mettere in risalto anche una cosa che ho detto già altre volte durante le trasmissioni, le grandi voci femminili irlandesi. Una l'abbiamo sentita poco fa, Sinéad O'Connor, una ne ho fatto un monografico, una puntata fa, sulla cantante dei Cranberries, Dolores O'Riordan, che poi i Cranberries sì, importanti, però erano soprattutto Dolores O'Riordan con intorno altre persone. E andiamoci a sentire Imelda May. Imelda May l'abbiamo già sentita, grande voce, e qui una canzone che canta insieme a un certo Noel Gallagher degli Oasis, ma soprattutto c'è un ragazzo con loro che suona niente male, si chiama Ronnie Wood, esatto, è quel Ronnie Wood dei Rolling Stones. La canzone si chiama Just One Kiss, parla di quel momento in cui ti chiedi se quello che hai davanti è solo un amore carnale o può diventare qualcosa di più, e in quel momento di quel bacio tu senti che forse le cose stanno cambiando. Imelda May, 2021, Just One Kiss.
Let's fool around.
Imelda May. E con questa canzone chiudiamo quest'ennesima puntata di Verde Chiaro e Verde Scuro. Vi vorrei ricordare che nel piccolo sommario, nella didascalia che c'è sotto il titolo del podcast, in questo caso ho messo anche i titoli di due libri di cui ho parlato in questa puntata e che consiglio caldamente a chi li vuole ascoltare, a chi li vuole leggere. Grazie a tutti per essere stati qui, qui avete perseguito Verde Chiaro, Verde Scuro, qui sulla web radio oltrelago.it. Io vi invito ovviamente, come faccio sempre, a seguire tutti gli altri podcast e le trasmissioni di questa radio. E per quel che ci riguarda noi, ci risentiamo la prossima volta e si parlerà di un grande della musica, si parlerà di Mr. Gallagher. Grazie a tutti e see you soon.
I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town, clouds are dressed.